State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo in linea il dottor Enrico Rubolino, che ha pubblicato un articolo sul Journal of Economic Inequality. Ebbene, questo articolo studia gli effetti della progressività dell'imposta sui redditi sulla quota di reddito detenuta dai contribuenti più ricchi. In poche parole, stiamo parlando di quello che succede quando si tagliano le tasse ai ricchi. L'economia ne beneficia, oppure questo taglio delle tasse aumenta il divario tra ricchi e poveri? Innanzitutto gli diamo, prima di farlo rispondere, gli diamo il benvenuto al programma, dottor Rubolino.
Salve, grazie. Allora, per l'invito.
Vediamo un attimo, si tagliano le tasse ai ricchi, che cosa succede? Che risposta ha dato la sua ricerca?
Guarda, la nostra ricerca ha fornito un'evidenza abbastanza chiara. Tagliare le tasse ai ricchi non ha effetti sull'economia in generale, cioè non aumenta ad esempio il PIL o non aumenta misure di innovazione e tutto il resto. Questo naturalmente va preso con le pinze perché è un singolo studio, ci sono delle assunzioni che facciamo e tutto il resto, però in generale taglia le tasse, aumentano le disuguaglianze, cioè aumentano la quota del reddito totale che è detenuto dai più ricchi, mentre se guardiamo a cosa succede alle classi, al ceto medio, alle classi più povere, sembra che non ci siano grossi effetti. Quindi questa grande motivazione di tagliare le tasse ai ricchi per cercare di rinvigorire l'economia, non c'è una grossa evidenza empirica a supporto di questa tesi.
Quali sono stati i documenti sui quali avete lavorato?
Allora, noi il nostro campione rappresenta tutti gli vari stati, una ventina di stati sviluppati dagli anni 70 ad oggi, quindi negli ultimi 50 anni, e analizziamo varie riforme che sono state attuate. Poi in particolare guardiamo delle riforme che hanno eroso la progressività del sistema fiscale in maniera significativa. In particolare sono episodi di riforma nell'85 in Australia, nell'87 in Nuova Zelanda e nel 91 in Norvegia. E i dati sono le dichiarazioni dei redditi, dei contribuenti. Quello che guardiamo appunto è usare queste riforme, in cui queste riforme provocano una sorta di shock nel sistema fiscale, perché c'è una forte riduzione della progressività, quindi taglio delle tasse ai ricchi senza cambiare grosso modo le tasse al ceto medio o ai più poveri. E costruiamo poi quello che viene chiamato un controfattuale, cioè cosa potrebbe accadere nel caso in cui questa riforma non fosse capitata. E quello che troviamo è che c'è proprio un forte aumento nelle disuguaglianze, mentre il controfattuale rimane pressoché costante. Quindi in assenza di queste riforme, diciamo, non ci sarebbe stato questo aumento nelle disuguaglianze.
Quindi diciamo che coloro che ritengono che tagliando le tasse ai ricchi ovviamente loro hanno più soldi e quindi poi spendono di più, e questi soldi generano un movimento nell'economia nazionale, e la sua ricerca indica che in realtà questo non accade?
Sì, naturalmente noi cerchiamo poi di guardare quali sono i meccanismi. Questo è fatto in maniera un po' più approssimativa, cioè non abbiamo tutti i mezzi, non abbiamo i dati che ci permettono poi di vedere effettivamente perché c'è questo aumento delle disuguaglianze. Di primo acchito sembra che uno dei meccanismi sia stato una riduzione dell'evasione, che comunque è importante, è un aumento però nei redditi da capitali. Questo vuol dire che magari i ricchi hanno posticipato la realizzazione di quelli che vengono chiamati capital gains, cioè la realizzazione di azioni, dividendi, al futuro, dove pagherai meno tasse. Quindi diciamo si tratta, soprattutto questo aumento delle disuguaglianze può essere comunque sinonimo anche di meccanismi di riduzione di quello che viene chiamato una tax minimization, cioè tu cerchi di minimizzare quello che poi ti evolverai al fisco. Questo significa che quindi non ci sono meccanismi reali, cioè la gente non sta lavorando di più perché le tasse ora sono più basse, oppure si lavora in maniera più intensa, si fanno gli straordinari, eccetera. Sembra soprattutto dovuto a questi meccanismi, a queste strategie, diciamo, per ridurre le tasse. Si immagini lei, ad esempio, che può realizzare le azioni oggi oppure l'anno prossimo, quando sa che l'aliquota che pagherà sarà più bassa. Quello che farà lei è posticipare la realizzazione di queste azioni all'anno successivo. E quindi noi vediamo proprio in maniera chiara che successivamente a questi episodi in cui vengono tagliate molto le tasse, si osservano proprio dei salti nelle dichiarazioni, la quota di redditi riportati. Questo appunto perché si cerca di posticipare la realizzazione di questi redditi da capitale nel periodo migliore, quindi quando le tasse saranno più basse.
Ecco, lei parlava della riforma del 1985 in Australia, quella che è stata approvata nel settembre del 1985 e che ridusse le tasse dal 60% al 49%. Ora c'è un'altra riforma che è stata proposta, infatti verrà attuata nei prossimi anni, che è quella proposta dal ministro Frydenberg, che ridurrebbe questo 49%, stiamo parlando ovviamente della percentuale più alta, lo porterebbe al 45% e dal 2024-2025 questo 45% avrebbe un effetto anche su coloro che guadagnano oltre $200,000. Lei pensa quindi che questa riforma non farà altro che aumentare, in base alla ricerca che lei ha fatto, aumentare il divario tra ricchi e poveri invece di aiutare a chiudere questo divario?
Sì, credo che questa sia una domanda complicata, perché poi alla fine esistono poche costanti in economia, nel senso che quello che studiamo noi è relativo al passato, è relativo a un sistema fiscale che magari era diverso, era molto più facile evadere, c'era molta evasione, questi meccanismi di cui parlavo prima. Oggi non sappiamo se gli effetti saranno gli stessi, cioè io sarei molto scettico dal dire che poi ogni singolo studio è universalmente applicabile. Detto questo, però, le dico che al di là proprio della mia ricerca, al di là del mio studio, tutta l'evidenza recente sulla tassazione, sullo studio delle riforme fiscali, eccetera, mostra che in realtà non ci sono grossi ritorni economici dal taglio delle tasse ai ricchi. Cioè, quello che veniva chiamata la trickle down economics, che era molto in voga negli anni Ottanta con le riforme di Reagan, anche in Inghilterra nel periodo della Thatcher, in realtà non hanno prodotto grandi ritorni economici. Il ceto medio non ha visto grandi miglioramenti, quello che si osserva è solamente un aumento delle disuguaglianze, quindi un accumulo del reddito, della ricchezza tra i più ricchi. Un'altra cosa importante, ad esempio, questi meccanismi, queste idee, queste proposte di policy, di variazione dell'aliquota sui redditi, passare maggiormente a un'aliquota flat, ad esempio è anche molto discussa in Italia, nel mio paese, è stata discussa negli ultimi mesi. Al momento tra i paesi sviluppati non c'è quasi nessun paese che ha un'aliquota flat, questo perché al di là proprio di un discorso puramente economico, di ritorni, di aumento di entrate fiscali, eccetera, c'è anche un discorso di equità in generale. Cioè, noi vogliamo avere un'imposta progressiva perché in qualche modo vogliamo ridistribuire le risorse da chi è stato più fortunato, da chi è più ricco, a chi invece è meno fortunato, quindi in qualche modo vogliamo aiutare.
Ecco, lei ha fatto uno studio sugli individui, quindi sui contribuenti, e lo stesso risultato avverrebbe anche per le industrie?
Questa è un'altra domanda interessante, molto interessante. Questa è una domanda da verificare, una domanda che richiede evidenza empirica. Ci sono degli studi che non ho fatto io, dove anche cercano di mettere in relazione quelle che sono variazioni nella tassazione sulla corporate tax, quindi variazioni nelle aliquote pagate alle aziende, con quelle che sono poi le prestazioni economiche di queste aziende, cosa succede se investono di più, assumono più persone e tutto il resto. Anche in questo caso però l'evidenza è più o meno simile, nel senso che anche lì grossi tagli alla corporate tax, quindi alle aliquote che pagano le aziende, non si tramutano poi in grossi ritorni economici, queste aziende poi non assumono di più tutto il resto. Però anche qui bisogna prendere poi queste evidenze con cautela, nel senso che poi anche qui ci sono eterogeneità tra paesi, dipende cosa guardiamo, dipende come è il sistema economico, che tipo di aziende guardiamo, se guardiamo le multinazionali come Amazon oppure guardiamo le piccole imprese. Ecco, è molto difficile poi dare una verità assoluta, cioè bisogna sempre guardare per bene qual è la situazione economica e qual è il contesto economico.
In questa ricerca, che è durata molto tempo, immagino, su documenti di diversi paesi, è riuscito ad arrivare alla formulazione di quella che potrebbe essere diciamo un sistema ideale di imposizione fiscale?
Sì, allora su questo le dico, ci sono al di là di quello che abbiamo fatto noi nel nostro studio, ci sono proprio vari paper, varie evidenze soprattutto teoriche, che cercano poi sulla base di quelli che sono questi risultati, cioè come i contribuenti reagiscono alle variazioni della tassazione, poi si è in grado di formulare quello che sarebbe il sistema ottimale, che viene chiamato nella letteratura, della tassazione, cioè qual è l'aliquota marginale migliore, quella che minimizza appunto gli sprechi nell'economia. Secondo alcuni studi, ad esempio, questa dovrebbe essere molto alta, intorno all'80%. Naturalmente anche in questo caso, come le dicevo prima, dipende molto dai contesti economici, dipende dal sistema economico, cioè un sistema economico in cui è molto facile evadere, allora l'aliquota è superiore, il sistema di tassazione deve tenerne conto ed essere più basso. In altri sistemi invece in cui, ad esempio penso ai sistemi scandinavi, in cui possono permettersi un grande sistema di welfare, una tassazione più ampia, questo è possibile proprio perché c'è meno tassazione, il sistema fiscale è più giusto e più equo. Quindi anche in questo caso sì, sarebbe possibile dire qual è sulla base dei risultati il sistema ottimale, ma non è così semplice. Questa aliquota si potrebbe definire intorno tra il 60 e l'80% secondo gli studi, che è più alta di quella che effettivamente hanno molti stati.
Beh, notevolmente alta. Se in Australia la più alta è il 45%, lei propone una che va addirittura all'80%, mi pare significativa.
No, assolutamente. Infatti questo secondo degli studi può variare dal 60 all'80%, ma dipende molto dal contesto. Ci sono contesti in cui quello ottimale sarebbe il 30%, il 35%, dipende molto dalla situazione economica, anche da qual è il livello di enforcement, anche, cioè se davvero si riesce ad evadere, si riesce a ridurre meccanismi di evasione o meno. Questa però è l'aliquota superiore, cioè è l'aliquota che un contribuente super ricco pagherebbe al raggiungimento, non so, di 200-300 mila euro, solo oltre quella aliquota, oltre questo scaglione, oltre questa somma, mentre per il ceto medio, per i più poveri, sarebbe molto molto più bassa. Ad esempio, cioè, un'aliquota del genere così alta è esistita già nella storia, è esistita nel periodo del dopoguerra, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e anche in altri paesi, e se si guardano i dati si vede ad esempio che in questi periodi in cui c'era questa aliquota così alta c'era una grande crescita economica. Il ceto medio soprattutto stava crescendo, quindi diciamo che anche guardando semplicemente ai dati, ai trend storici, il periodo in cui la tassazione era molto più progressiva, l'economia comunque sembrava andare bene. Ecco, questo naturalmente non vuol dire che sarà sempre così, non vuol dire che c'è un nesso causale tra le due cose, però anche qui a prima vista non sembra che una tassazione così elevata sia davvero una cancrena per il sistema economico.
Dottor Rubolino, è stato un piacere parlarle, la ringrazio e a risentirci.
Grazie mille, è stato un piacere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.